Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci e voi siete in ascolto di un podcast di radio SBS in italiano e parliamo di medicina e ricerca questa mattina in compagnia di Antonio Celentano, al quale diamo il benvenuto ai microfoni di SBS Italian. Buongiorno.
Buongiorno Francesca, grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato, essendo il più giovane titolare di una cattedra universitaria della facoltà in cui insegni. Sei appunto titolare della cattedra di Special Care Dentistry dell'Università di Melbourne e tra l'altro hai anche recentemente vinto una borsa di studio dell'Australian Dental Research Foundation. Questa mattina vogliamo che tu ci porti nel tuo laboratorio per scoprire come stai portando avanti la ricerca e iniziamo proprio dalle basi. Adesso noi ci colleghiamo con te che sei a due passi dal tuo laboratorio, ti sei appena interrotto. Che cosa stavi facendo? Come si svolge una tua giornata di lavoro tipica nel laboratorio?
Questa è una bella domanda perché diciamo che proprio di tipico c'è poco nel mio lavoro, le giornate cambiano molto e il motivo per il quale cambiano molto è perché ci sono molti progetti di ricerca in corso, non è semplicemente uno, quello correlato alla mia recente borsa di studio, ma ci sono altre collaborazioni anche con centri esterni. Quindi guardiamo un esempio tipo, la giornata di oggi è iniziata con una visita a quello che è il Walter and Eliza Research Institute, Medical Research Institute, sempre qui nel CBD, in Parkville, Melbourne. E in questo progetto, per esempio, dove io collaboro, lavoriamo su topi, su mais. Ed è un progetto che si occupa prevalentemente di oncologia orale e di alcune malattie infiammatorie del cavo orale croniche, disimmuni. Una volta finito lì mi muovo verso la Melbourne Dental School, dove ho invece il mio ufficio, il mio piccolo laboratorio, a piccolo tra virgolette, dove invece mi occupo di altri progetti di ricerca e alcuni sono portati avanti da me medesimo da solo, altri da alcuni miei studenti che sono impegnati a diversi livelli, quindi studenti di odontoiatria che fanno piccoli progetti di ricerca nell'ambito del loro corso di laurea, studenti che invece stanno facendo un po' di carriera a livello universitario di ricerca come master students o PhD students, quindi dottorandi di ricerca. Come si svolgono le giornate del laboratorio? C'è una sorta di routine per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni sperimentali, cioè io mi occupo molto di mantenere in vita, di coltivare, se vogliamo, cellule cancerose, e soprattutto cellule del cavo orale, quindi quelle buone e quelle cattive, quelle fisiologiche e quelle che invece danno origine a cancro. Quindi ogni giorno un paio d'ore se ne saltano solo per prendersi cura di queste cellule, per tenerle in vita, per accudirle se vogliamo. E poi il resto del tempo viene dedicato a preparare e a condurre degli esperimenti. Questo diciamo è un po' imprevedibile, quindi ecco perché la mia vita è molto dinamica, perché le cellule non hanno un andamento di crescita sempre costante, quindi il mio settore di ricerca è particolare perché sono io che vado un po' dietro al loro andamento di crescita, devo capire quando è il momento giusto per iniziare degli esperimenti, quando è il momento giusto di studiarle, di somministrare alcuni farmaci per capire poi quali sono le reazioni. Sostanzialmente faccio il mio timetable della settimana, a inizio settimana, ma costantemente cambia nel corso della settimana. Mi capita di lavorare durante il weekend, purtroppo nelle ore serali.
Dicevamo di questa ricerca, hai appena vinto una borsa di studio dell'Australian Dental Research Foundation. In che cosa consiste la ricerca che è stata finanziata più recentemente? E poi magari accenniamo anche a quelle che stai portando avanti in maniera indipendente.
Giusto due parole le vorrei spendere per quello che hai menzionato, la DRF, cioè l'Australian Dental Research Foundation. È un ente che si è venuto a creare dalla collaborazione della ADA, cioè l'Australian Dental Association, e l'Australian Dental Industry Association, e da anni mantiene una posizione di grandissimo rilievo nella sovvenzione della ricerca nel settore dentale e della salute orale in Australia. Pensa che ad oggi, con l'aiuto di donazioni, questa associazione ha supportato oltre 2000 progetti di ricerca, sia per studenti che ricercatori, in tutte le più prestigiose dental school d'Australia. Questo particolare progetto che mi è stato sovvenzionato, ho deciso di studiare quelli che sono gli effetti di una classe di farmaci chiamati anticoagulanti, sul cancro del caporale, che è la mia passione, sostanzialmente il mio topic più ricercato. Il mio studio si è basato sul fatto che alcuni studi scientifici abbastanza recenti hanno dimostrato che gli anticoagulanti in diversi tipi di cancro, per esempio il cancro del pancreas o il cancro della vescica, hanno mostrato degli effetti diretti sulla crescita delle cellule cancerose. Non solo, per esempio, gli anticoagulanti sono in grado di ridurre la capacità di proliferare di queste cellule, ma sono anche in grado di interagire con le normali chemoterapie che vengono utilizzate per il trattamento di questo cancro, potenziandone gli effetti. Però questo non è sempre vero, cioè è stato visto che in diversi tipi di cancro diversi tipi di anticoagulanti possono avere diversi effetti. Infatti quando parliamo di anticoagulanti parliamo di una classe abbastanza grande di farmaci, nomi che probabilmente sono anche abbastanza noti ai più degli ascoltatori, per esempio il warfarin, anche conosciuto come Coumadin, o l'eparina, sono farmaci che sono stati scoperti tantissimi anni fa. L'eparina risale al 1916 come scoperta, il warfarin agli anni 30-40, e i più recenti invece vengono indicati con anticoagulanti orali diretti. Quindi una grande classe di farmaci, come dicevo, che può avere nell'ambito dell'oncologia delle notevoli ripercussioni, potenziando la crescita di cellule cancerose o interagendo con le terapie che possono essere utilizzate per la cura di queste patologie. La domanda che mi ero fatto all'epoca era, ok, questo è quel che sappiamo di alcuni tipi di cancro, come ad esempio il cancro del pancreas, del fegato, della vescica, che cosa si sa invece di anticoagulanti e cancro orale? Ho effettuato una ricerca di screening di base per capire che cosa si sapeva dell'argomento e mi sono accorto che sostanzialmente esisteva solo uno studio fatto diversi anni fa, nel 2009, che prendeva in considerazione l'effetto della eparina su alcune cellule di cancro orale, vedendo che appunto l'eparina aveva un ruolo quasi di anti-cancer agent, quindi di chemoterapia. E inoltre c'erano anche degli effetti sinergici dell'associazione di eparina con uno dei più noti chemoterapici utilizzati nel trattamento del caporale. Per quanto riguarda invece altri farmaci della famiglia, come il warfarin o i nuovi anticoagulanti orali diretti, non c'era proprio nulla, cioè sono topic scientifici che non sono stati mai esplorati. Quindi l'esistenza di un solo studio per l'eparina e l'assenza totale di altra letteratura scientifica mi ha spinto a ipotizzare una grossa linea di ricerca nell'argomento in questo campo. Ho scritto un piccolo progetto di ricerca presentato a questa associazione, la DRS, e la commissione ha valutato la proposta e attentamente mi ha deciso, visto l'impatto sociale e clinico di questa potenziale ricerca, ha deciso di elargire questo grant, che è un piccolo grant, ma mi dà la possibilità di iniziare in questo nuovo campo della ricerca che potrebbe portare a importanti future scoperte.
Eh sì, importanti anche in base a quello che ci spiegavi, ovvero all'utilizzo molto esteso di questi farmaci. Parliamo invece adesso proprio di cancro orale, che è una patologia di cui non si parla moltissimo, diciamo, rispetto ad altri tumori. Quali sono i numeri in Australia?
Come hai detto bene, purtroppo è una patologia della quale non si conosce tanto, se ne sente parlare poco. I numeri in Australia sono abbastanza importanti. Se prendiamo in considerazione il 2020, quindi l'anno appena concluso, abbiamo avuto oltre 5.000 casi di cancro orale, però vada bene, a volte le statistiche vengono un po' mistificate, nel senso che non c'è chiarezza per chi legge e per chi non è del settore nell'interpretare i numeri. Quando si parla di head and neck cancer, quindi cancro testa-collo, si fa riferimento non solo a cancro che colpisce la cavità orale, ma anche a tutto il distretto della testa e del collo. Quindi i numeri che io ti sto per dare sono quelli riferiti alla patologia testa-collo, quindi cancro della bocca, cancro delle labbra, di nuovo strutture annesse. Parliamo di, ti dicevo, 5.000, quasi 200 casi solo per l'anno scorso, con una discreta prevalenza nel sesso maschile rispetto al femminile, quindi 3.700 casi circa nell'uomo contro i 1.450 casi nelle donne. Parliamo di un 3.6% di casi di cancro diagnosticati nel 2020 sul totale delle patologie neoplastiche d'Australia, Quindi se guardiamo a tutti i tipi di cancro in tutta Australia, questo ne costituisce una fetta che raggiunge quasi il 4%. Sicuramente i numeri possono anche variare da un punto di vista geografico. Come hai detto tu, parliamo dell'Australia, ma nel caso del cancro orale c'è una grossa variabilità e distribuzione che sposa molto il tipo di background geografico e culturale del paese specifico. In particolare, per esempio, se pensiamo a paesi quali l'Asia meridionale o l'Europa centro-orientale, abbiamo dei numeri che sostanzialmente impennano, perché in questi paesi c'è una grossa presenza di fattori di rischio come il fumo di sigaretta, l'uso di alcolici, ci possono anche essere delle abitudini dovute al background culturale come masticazione del panno, betel, aricanà, che sono tutte sostanzialmente delle sostanze che si comportano da carcinogeni, quindi favoriscono la formazione di cancro. Visto che abbiamo molti ascoltatori italiani, può interessare, in Italia il cancro orale si pone invece al 20° posto tra tutte le neoplasie diagnosticate in Italia. Però i numeri sono sempre, insomma, molto interessanti: 4 casi circa per ogni 100.000 abitanti tra i maschi e circa 2 casi ogni 100.000 abitanti tra le donne. Quello che è più importante di questa patologia, Francesca, è sicuramente il fatto che è una patologia devastante, che ha una prognosi ancora molto molto infausta. Cioè, noi parliamo nel 2021 ancora del circa 30-40% dei casi che non riesce a sopravvivere oltre i 5 anni dalla diagnosi, dal momento della diagnosi. E nei casi in cui comunque c'è sopravvivenza, c'è un grandissimo calo nella quella che è la qualità della vita del paziente, perché come ben puoi capire, un cancro della cava orale, delle strutture annesse, va a danneggiare quelle che sono delle strutture estremamente nobili e che vicariano numerose funzioni del nostro corpo. Cioè, noi pensiamo alla bocca come la prima porzione dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente, ma anche alla bocca come il nostro strumento di comunicazione, col quale ci interfacciamo nel sociale tutti i giorni. Quindi anche i pazienti che riescono a sopravvivere a lungo termine hanno una qualità di vita estremamente ridotta, perché sono disfigurati da interventi chirurgici demolitivi e da terapie che debilitano il paziente.
Noi intanto ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento questa mattina con Antonio Celentano, che ci sta parlando dalla Università di Melbourne, dove insegna Special Care Dentistry. Ci accennavi poco fa alle altre tue ricerche. Ce n'è una in particolare che stai portando avanti da diversi anni e che guarda eventualmente alle proprietà di una pianta. Raccontaci un po' meglio tu di che cosa si tratta.
Questo è, diciamo, un topic, come hai detto, storico, ma non tanto storico. Abbiamo iniziato a lavorarci circa 3 anni fa. Questa pianta di cui parli è anche conosciuta come cava, forse erroneamente, perché cava è il nome della bevanda che origina dalle radici di questa pianta. La pianta di per sé si chiama Piper metisticum ed è una pianta molto diffusa nelle isole del Pacifico, nelle comunità delle isole del Pacifico, quindi pensiamo alle Fiji, alle Hawaii, anche a isole abbastanza, se vogliamo, vicine all'Australia, quindi l'arcipelago di Vanuatu. È una pianta che ha un grosso ruolo nella vita di tutti i giorni delle popolazioni di queste isole. Sostanzialmente della pianta di nuovo si usano le radici, quindi la parte di sopra, il fusto, viene rimosso, le radici vengono messe a macerare e sminuzzate, e da questa sorta di miscuglio, questa poltiglia che loro ottengono, creano questa bevanda, anche conosciuta come cava, che viene servita per lo più agli adulti e ha un ruolo sia come medicamento sia come bevanda cerimoniale, è associata a tutta una serie di credenze popolari. Io intanto ho scoperto questa pianta perché feci un viaggio nel 2017 durante una missione di volontariato dove andavo a fornire la mia opera come chirurgo orale in queste isole dell'arcipelago di Vanuatu, ne rimasi affascinato, iniziai a fare delle ricerche perché mi accorsi che in queste popolazioni la percentuale di pazienti che aveva lesioni del cavo orale, cancro del cavo orale, era molto bassa. E quindi mi sono chiesto, chissà se ci sono alcuni degli ingredienti contenuti in questa miscela che hanno un potere anticancro. Ho sostanzialmente valutato la presenza di alcune molecole in due piante, una sostanzialmente che derivava dall'effigie, dall'isola effigie, e una da Vanuatu. Ho identificato alcuni degli ingredienti principali e ho testato questi ingredienti sulle mie cellule cancerose. Al termine dei miei esperimenti ho scoperto che per la prima volta tre di questi ingredienti, su un totale di circa una ventina che riuscivo ad identificare nel miscuglio, avevano dei importanti effetti anticancro sulle mie cellule di cancro orale. Gli ingredienti hanno nomi un po' particolari, si chiamavano e si chiamano flavocavaina A, flavocavaina B e iangonina. Finito questo studio e ho pubblicato i risultati di questo studio su un giornale del gruppo Nature, si chiama Scientific Report, questo l'anno scorso.
Ed è anche interessante questa ricerca perché un po' incoraggia a voler integrare l'approccio più tradizionale della medicina occidentale con comunque la sapienza che viene da medicine tradizionali antiche.
Certo, io sono perfettamente d'accordo con quello che dici, ma anche da ricercatore ti posso confermare e garantire che c'è un gruppo di ricercatori a livello mondiale che spinge sullo studio di elementi naturali, di estratti di piante. C'ho colleghi qui alla Melbourne Dental School che hanno studiato di recente gli effetti anticancro di alcuni estratti del tè verde, per esempio. È un campo di studio estremamente affascinante. Si ritorna un po' alle origini, a quello che è lo studio delle piante officinali, di tutti quelli che possono essere gli ingredienti attivi contenuti in queste piante, nelle foglie, ma come è successo per il cava, è interessante vedere anche nelle radici, qualcosa che è sottoterra sostanzialmente.
Senti, l'ultima domanda che ti voglio fare riguarda un po' le tue considerazioni sull'avventura in generale australiana. Insomma, quando sei partito dall'Italia, avresti mai pensato di poter fare una carriera così piena anche di soddisfazioni qui in Australia? E come definiresti un po' le differenze, se possibile, insomma, sintetizzare della ricerca tra Australia e Italia?
Domanda difficile, Francesca, perché ovviamente per chi come me cambia paese per motivi di lavoro, quando si inseguono degli ideali è sempre difficile, si lascia molto, si perde un po' tutto, la famiglia, il lavoro progresso, gli amici, si va alla scoperta di un futuro professionale sperando che quello poi ti appaghi per tutto quello che hai perso, per il costo biologico che hai dovuto affrontare. A differenza del mio paese d'origine, quindi l'Italia, rispetto all'Australia sono tantissime. Innanzitutto in Italia io non avrei mai e poi mai immaginato di poter condurre ricerche di questo tipo, perché sostanzialmente quello che manca è l'intera macchina organizzativa, l'infrastruttura dedicata alla ricerca. I progetti di ricerca, purtroppo, non voglio generalizzare, ma almeno nel mio campo sono pochi, le risorse sono poche e ci sono anche pochissime fonti economiche per poter portare avanti la ricerca, perché una cosa che dobbiamo ricordare è che la ricerca è comunque sempre molto costosa. Quindi in Italia ci sono pochissime grant di ricerca che per lo più sono a livello ministeriale, altamente competitivi, e poi diciamo dipende molto dal tipo di campo in cui sei, sono estremamente difficili da raggiungere. Quindi sostanzialmente hai un impedimento in partenza, è un blocco in partenza. Qua in Australia spira un'aria diversa, cioè ti rendi conto che innanzitutto da un punto di vista già locale, quindi organizzativo universitario, se hai bisogno di piccoli fondi, 5.000, 10.000 dollari per iniziare ad avviare le tue ricerche, hai sempre una porta aperta alla quale bussare. Se non è il tuo supervisor, è il tuo capo dipartimento che ti dà una mano. Se non è il capo dipartimento, c'è una borsa interna di studio, per esempio a livello di facoltà, e via dicendo. Se non riesci a farlo in maniera interna, le possibilità di trovare fondi all'esterno sono innumerevoli. Come hai ben visto, la DRF, che è solo una delle tante associazioni disponibili, si può attingere a dei fondi di ricerca in maniera abbastanza rapida, cioè siamo sempre nell'ordine di alcuni mesi, e questo ti fa sperare nel momento in cui hai delle piccole idee in porto, le puoi far diventare reali. In Italia, non so, avevo un pessimismo di fondo, perché anche quando avevo delle buone idee non ero supportato dalle risorse necessarie. Quindi sicuramente grandissima differenza, e questo purtroppo deriva principalmente dal fatto che c'è un diverso modo di supportare la ricerca, prima di tutto economicamente, ma anche culturalmente.
Mi sembra un po' di capire che il quadro sia il quadro che tante persone che ricercano in Australia hanno già fatto, questi microfoni, quindi diciamo un fondo di verità, per quanto abbastanza generalizzato e semplificato, sicuramente c'è. Noi intanto ti ringraziamo per questa bella chiacchierata, buon lavoro, buon rientro nel tuo laboratorio.
Grazie mille Francesca, è stato un piacere fare due chiacchiere con te oggi.
E questo era Antonio Celentano, il podcast di questa intervista è disponibile su sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.